Solo Salute Weekend di Nicoletta Carbone.
Dalla pelle al cuore, che adesso sto davanti a te. Che mi perdonerai.
Buongiorno a voi e benvenuti. Salite a bordo. Oggi un viaggio dalla pelle al cuore, passando però dall'intestino. Non abbiate paura, vi guida la vostra Nico, anzi vi guida il dottor Marco Pignatti, che è tornato a trovarci, dermatologo, esperto di dermobiotica, di cui è direttore anche di un ambulatorio all'Istituto Dermoclinico Vita Cutis, gruppo San Donato di Milano. Buongiorno, grazie per essere qui.
Buongiorno, grazie Nicoletta, grazie di cuore.
Di pelle.
Ho fior di pelle, emozione che mi prende la pancia.
E quindi anche un po' l'intestino.
Assolutamente, ci siamo.
Tre mondi,
però molto collegati fra di loro.
Noi parliamo oggi di pelle, parliamo di microbiota della pelle, perché proprio come succede nel nostro intestino, che è popolato da virus, funghi, batteri, aggiunga lei,
protozoi
e chi più ne ha più ne metta, però insomma, no, stanno bene, si parlano,
assolutamente,
specie diverse, inclusive, ecco come ci piace, insomma una bella società che quando funziona funziona bene. Allo stesso modo virus, funghi, batteri eccetera eccetera vivono nella nostra pelle.
Sì, ci fa ancora più strano perché la pelle la vediamo e non vediamo niente, però assolutamente sì, tutte le nostre superfici che comunicano con l'esterno sono tutte popolate da un loro microbiota, e addirittura stiamo scoprendo che anche qualche cavità un pochino più nascosta che pensavamo fosse sterile in realtà ha il suo microbiota.
Che cavità, ad esempio?
Per esempio, non so, abbiamo sempre pensato che la placenta, dove si sviluppa l'embrione, fosse un ambiente sterile, invece adesso sappiamo che c'è un microbiota anche lì, che c'è una comunicazione tra il microbiota della mamma e quello del nascituro, e che è importantissimo che la mamma abbia un microbiota sano per trasmettere poi un microbiota sano al bambino che sta nascendo. Quindi gli studi di questi ultimi 10 anni, 15 anni, sì, ci hanno permesso di scoprire un mondo che avevamo intuito, nel senso che abbiamo sempre parlato di flora intestinale, di flora batterica intestinale,
però era lì,
vero. Non sapevamo se facesse qualcosa, quindi pensavamo che li tolleravamo e poco più.
Sì.
Invece in questi anni abbiamo scoperto le funzioni del microbiota sia intestinale che cutaneo, e abbiamo scoperto che come un nuovo organo, come aver scoperto di avere un altro fegato, o un altro cuore che fa cose per noi, che nell'evoluzione ci siamo sviluppati insieme, siamo cresciuti insieme, diventati grandi insieme. Loro, i batteri, sono partiti molto prima di noi, e qualcuno potrebbe addirittura anche pensare un pochino se
noi siamo il contorno.
Esatto, che noi siamo un'astronave molto sofisticata che creati per vivere nel mondo esterno, però comunque siamo evoluti insieme.
Beh, comunque stiamo insieme, e come lei ha sottolineato, gli studi sul microbiota hanno davvero rivoluzionato gli stessi concetti di salute e di malattia.
Tantissimo, e anche per esempio molti dei concetti che avevamo sull'alimentazione o sui farmaci, perché noi la maggior parte del cibo e dei farmaci li prendiamo per bocca, e quando noi mettiamo qualcosa in bocca, noi abbiamo come l'idea che sia un sistema postale svizzero, quindi mettiamo il calcio e quello va a finire nelle ossa, mettiamo la melatonina va a finire nel cervello, abbiamo questa idea, e non è così, perché i primi che si siedono a tavola in questo banchetto sono i batteri. Quindi noi mettiamo qualcosa in bocca, prima mangiano loro, decidono cosa farci con questa cosa, la trasformano nel bene, delle volte nel male, e poi ci danno a noi il resto del loro pasto e noi assorbiamo solo quello. Quindi c'è un'influenza importantissima dei batteri su quello anche che noi introduciamo per bocca.
Noi oggi raccogliamo tutte queste informazioni perché anche lo studio delle malattie cutanee si è avvantaggiato dai risultati degli studi su questi due microbiota che si parlano e si condizionano.
Assolutamente sì, io quando ho cominciato a conoscere il microbiota intestinale, perché il primo che abbiamo studiato è stato quello intestinale.
Però perché mi lasci, ho una curiosità, perché un dermatologo si interessa di una cosa che non è sua? Perché
posso raccontare un piccolo aneddoto?
Sì, lei è andato così a studiare anche il microbiota intestinale, pregevolissimo, perché più si sa. Ma cosa le è venuto in mente?
Un piccolissimo aneddoto, arrivo in ambulatorio una mattina di qualche anno fa e in agenda vedo un appuntamento di un'ora preso da un informatore farmaceutico e dico alla segretaria: scusa, com'è possibile, teniamo 10 minuti per gli informatori?
Sì.
E lei dice: questo ha detto che lui in meno di un'ora non riesce a spiegarsi. Io curiosissimo,
sembra l'inizio di una barzelletta.
Io curiosissimo affronto la giornata nell'attesa di questo presuntuoso che mi doveva parlare. Lui arriva, non diciamo il nome dell'azienda,
no,
neanche dell'informatore, Calogero si chiama, lo possiamo dire, e mi parla per un'ora del microbiota intestinale. Io alla fine dell'ora dico: quando è che hai un'altra ora per parlarmene?
Veramente.
Ancora, perché mi affascina così tanto il vedere tutte queste funzioni, queste connessioni con il cervello, con tutte le nostre malattie, le nostre funzioni, che sono affascinate, e comincio immediatamente a cercare cosa possono essere le connessioni con le malattie della pelle, di cui non abbiamo tutto sommato una certezza su quali sono le cause, i meccanismi, i trigger. Quindi comincio con la dermatite atopica, la psoriasi, quelle malattie croniche che il paziente tutto sommato non riesce mai a risolvere perché facciamo terapie soltanto contro i sintomi, e scopro, mi si apre un mondo.
E nasce così questo filone di studi
della dermobiotica,
e quindi che è una attenzione particolare al microbiota che vive sulla pelle, che si chiama dermobiota.
Prima nasce come attenzione al microbiota intestinale, quindi facciamo un ambulatorio al Policlinico Modena con anche la dietista e facciamo una cosa a 360 gradi sull'alimentazione. Poi pian piano arrivano gli studi anche sul microbiota cutaneo e quindi diventa anche studio del microbiota della pelle proprio.
Ecco, e facciamo una piccola pausa, ritorniamo con il dottor Pignatti. Perché adesso vogliamo capire a che cosa hanno portato questi studi oggi, come possiamo classificare, diagnosticare più precocemente, soprattutto curare alcune malattie della pelle. Possiamo parlare di dermatite atopica, ma ad esempio anche di acne. Quindi ritorniamo subito dopo insieme, intanto voi aspettateci, restate a bordo.
Strade in diretta.
Un rinnovato saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Vediamo i maggiori disagi. La circolazione temporaneamente sospesa nei due sensi di marcia del traforo del Monte Bianco a causa di un veicolo in panne. Sulla tangenziale di Mestre verso Trieste, code per incidente tra Terraglio e l'allacciamento con la A27. Incidente, code sulla 26 Genova-Gravellona-Toce verso Genova tra Masone e l'allacciamento con la A10. Tutti i dettagli sono a vostra disposizione, visibili su mappa sul sito di Radio 24. A più tardi.
Obiettivo Salute Weekend.
Salviamoci la pelle. Che bello brutta è quella lì. Prendiamola unica.
Qua veniamo a casa sua, dottor Pignatti, ve la vedo sorridente.
Siamo proprio vicini.
Con il Grande Liga. Noi salviamoci la pelle, dice il Grande Liga, e noi oggi con il dottor Marco Pignatti diciamo: salviamo il dermobiota.
Assolutamente.
Dobbiamo mantenerlo in equilibrio. Se lui è in equilibrio, la nostra pelle è in salute, vuol dire che evitiamo e preveniamo tante malattie cutanee?
Sì, hai detto una cosa, hai toccato il punto centrale. Molte delle malattie.
Non mi capita di frequente, quindi oggi è una giornata fortunata.
Oggi va bene. Molte delle malattie, come l'acne, la dermatite seborroica, la pityriasi versicolo, a cui noi abbiamo dato la colpa a un battere o a un fungo o a un virus e abbiamo cercato di ucciderli per correggere queste malattie, adesso sappiamo invece che sono solo degli squilibri. Cioè quel battere, quel fungo sono a casa loro, sulla nostra pelle, sono nostri amici. Anche il battere che causa il brufolo nell'acne è un nostro amico. È solo quando sono in squilibrio tra di loro che uno cresce in eccesso e fa il prepotente, allora diventa un problema. Quindi l'obiettivo
diventa
non
un po' un bullo.
Diventa un bullo, fa del bullismo e questo crea un problema. Quindi l'obiettivo della nostra terapia in futuro, adesso che sappiamo queste cose, non è più cercare di sterminare quelle batterie, ma di ricreare l'equilibrio, di rinforzare, magari di dare strumenti di supporto agli altri in modo che riescano loro a tenere sotto controllo il bullo, perché loro tra di loro si parlano e comunicano in un modo anche molto più efficiente del nostro. Faccio un esempio importante: i nostri antibiotici hanno dei grossi limiti, ormai li stiamo scoprendo, cioè i batteri sviluppano prestissimo antibiotico resistenza, quindi diventano resistenti agli antibiotici e questo è un problema di sanità mondiale.
Sì, perché li abbiamo usati troppo e male.
Li abbiamo usati troppo e male, assolutamente. I batteri tra di loro utilizzano delle sostanze come le batteriocine oppure delle strategie come sottrarsi il cibo a vicenda, che sono molto più efficienti perché non uccidono tutti, uccidono soltanto i bulli. Allora noi dobbiamo imparare da loro, utilizzare loro, rinforzare quelli buoni tra virgolette per tenere sotto controllo gli altri. E questo è molto molto affascinante, perché puntare all'equilibrio può diventare una strategia vincente in tutti i casi e quindi aiutarci a risolvere tante patologie e non ogni singola in un modo diverso,
perché equilibrio uguale salute,
assolutamente,
armonia. Ma nel frattempo,
nel frattempo, come dicevano gli antichi greci, primum non nocere, la prima cosa è non distruggere, non disturbare eccessivamente, non danneggiare eccessivamente. E allora tornano anche qui quelle ipotesi sulla genesi di alcune malattie, l'ipotesi dell'eccesso di igiene della nostra società. E noi non dobbiamo avere paura dei batteri a prescindere, non dobbiamo pensare che se un shampoo, un bagnoschiuma c'è scritto antibatterico voglia dire che è migliore, che è buono, perché se noi stiamo bene, se la nostra pelle è in salute, se non abbiamo problemi, se non abbiamo infezioni, quei batteri dobbiamo anzi rispettarli, rispettarli perché sono quelli che ci difendono. E sono stato
come faccio a rispettarli, quindi anche con una detersione che non li disturbi,
che non ci siano sostanze nei nostri cosmetici che sono eccessivamente dannose per i batteri. La cosmesi si sta spostando tantissimo in questa cosa, addirittura dagli Stati Uniti stanno arrivando delle strategie di detersione che utilizzano detergenti con dentro specifici batteri. Sono stato a L'Aia la settimana scorsa nel congresso mondiale di punta, diciamo, sul microbiota cutaneo, e questa cosa viene molto fuori, della nuova cosmesi.
Ma adesso lei mi parla di nuova cosmesi, che è andato all'Aia, e però io che vado in profumeria, al supermercato, in farmacia per prendermi un prodotto lavante che non vuole aggredire l'equilibrio dei miei amici, cosa scelgo?
Cominciano a esserci anche nelle nostre profumerie e farmacie dei prodotti con scritto microbiome friendly, cioè amici del microbiota.
Quindi
li cominciamo a trovare. È un claim importante, è un claim perché ci dice che quel prodotto non danneggia il nostro microbiota. E uno dei ricercatori a cui è stato chiesto: ma perché noi dobbiamo preoccuparci del microbiota della pelle? La sua risposta è stata per me esemplare. Perché è la nostra pelle, cioè è la nostra seconda pelle.
Certo.
E non possiamo occuparci della prima senza occuparci della seconda.
Abbiamo parlato di patologie cutanee che vengono, come lei ci ha spiegato, proprio sono frutto, direi, di un disequilibrio del microbiota cutaneo, meglio detto dermobiota. Ne ha citate alcune, sono cambiate anche gli approcci terapeutici. Che cosa avete imparato e quali consigli possiamo portarci a casa?
Assolutamente sì, faccio un esempio, perché è uno dei primi in Italia che siamo riusciti a maneggiare in questo modo, la dermatite seborroica, una malattia di cui abbiamo sempre dato la colpa a un fungo, la malassezia.
Sì, quello stesso della forfora.
Esatto, e quel fungo è quello che quando si arrabbia diventa bullo, crea questa infiammazione, questa dermatite seborroica. Quel fungo però è il principale fungo abitante normalmente in tutto delle zone di cute grassa sebacea, quindi del viso, del cuoio capelluto, delle spalle. Non è un nemico, è il principale, è il padrone di casa tra i funghi di tutti, è forse uno dei pochissimi funghi che ci sono. Cosa succede?
Un fungo reale.
Assolutamente sì. Quando si
No, mi sembra è bellissima, perché raccontata così sembra veramente una favola. I bambini starebbero ore ad ascoltarla.
E infatti mi sono dedicato anche ai bambini.
Sì, con un libro sulla cacca di cui parleremo.
Quando questo fungo diventa bollo, allora crea l'infiammazione. Noi abbiamo sempre cercato di contrastarlo con dei farmaci antifungini, a parte che c'è sempre il solito problema che diventa resistente, ma noi non possiamo mandarlo via, anche perché poi dovremmo sennò chiuderci in una campana di vetro e non stringere più la mano a nessuno, non abbracciare più nessuno, perché poi questi batteri e funghi passano da un individuo all'altro con il contatto fisico. Adesso cosa siamo riusciti a fare? A mettere sulla pelle dei lattobacilli, quindi dei batteri buoni, come quelli che prendiamo probiotici per l'intestino, dei lattobacilli sulla pelle, che sono i normali, diciamo, coinquilini e regolatori di questo fungo, e loro arrivano e ricreano un ambiente in cui questo fungo torna buono a casa sua. E quindi abbiamo adesso dei prodotti, e ne avremo sempre di più perché la cosmesi va in questa direzione, dei prodotti per modulare il microbiota anche cutaneo,
per far tornare la pace.
Assolutamente.
E invece per l'acne?
L'acne è un discorso un po' diverso, perché quel batterio cresce molto perché gli diamo molto da mangiare. Quindi quando la ghiandola sebacea si riempie molto di sebo, quel batterio cresce molto, e allora lì dobbiamo cercare di ridurre un po' la produzione di sebo in questa ghiandola sebacea. La ghiandola sebacea è molto legata a certi ormoni, e quindi dobbiamo cercare di regolarli. La novità, secondo me, da questo punto di vista, è che ci siamo sempre focalizzati sugli ormoni, quelli dell'ovaio, e che l'abbiamo trattata soprattutto nelle ragazze con la pillola, anche quando l'ovaio era perfettamente normale. Ma l'ormone, secondo me, importante è l'insulina. E quello invece è una cosa che possiamo controllare tantissimo con l'alimentazione, quindi per me l'acne...
Quindi ci sono delle... Mi faccia capire bene, dottor Pignatti, ci sono delle malattie che derivano, che sono da un disequilibrio del microbiota cutaneo o dermobiota, ci sono invece delle altre malattie che probabilmente derivano da dei problemi del microbiota intestinale.
Esatto,
è
ci
così.
Sono due grandi gruppi, bravissima. Le malattie disbiosi di superficie, di nuovo l'acne, dermatite seborroica, la pityriasi, la rosacea, e delle malattie invece, diciamo, un po' più infiammatorie croniche, e torniamo alla psoriasi, la dermatite atopica, che sono molto più legate al microbiota intestinale. Poi si parlano, perché anche nella psoriasi dermatite atopica lo Staphylococcus aureus crea problemi anche in superficie, però magari perché la stimolazione dal punto di vista intestinale del sistema immunitario va in quella direzione.
Ma l'alimentazione ha un ruolo importante in alcune patologie? Ad esempio, ritorno all'acne, molte ragazze fanno delle diete restrittive, escludono alcuni alimenti, non solo il cioccolato, oppure i salumi. Ecco, ha senso, correggendo l'alimentazione e quindi facendo ritornare in qualche modo in equilibrio i due microbioti, è possibile avere un miglioramento della sintomatologia?
E due risposte che sembrano opposte. E non ha senso pensare che ci sia un cibo cattivo, nemico, che io devo eliminare, e eliminando quello risolvo il problema. Questa è la strategia che cavalca un po' il mercato del senza glutine, del senza lattosio, del senza qui, del senza là, e ci dicono che se eliminiamo un cibo risolviamo tutti i nostri problemi. Quello non ha senso. L'altra risposta: è impossibile migliorare se non partendo dall'alimentazione, ma per due motivi: perché l'alimentazione è quella che nutre il nostro microbiota, e il nostro microbiota deve essere in salute, e perché l'alimentazione è quella che ci dà tutte le sostanze che ci servono per tutte le nostre funzioni, e quindi non possiamo fare niente se non attraverso il cibo che mangiamo. E quindi sì, deve essere importante, ma non eliminare qualcosa, avere un'alimentazione equilibrata, un'alimentazione varia. Anche spesso il nostro problema è l'eccessiva selettività, mangiamo troppe poche cose. Allora c'è chi dice: non contate le calorie, contate i cibi diversi che mangiate 30 cibi diversi ogni settimana. Se noi ci pensiamo e li contiamo, delle volte non arriviamo a 5 o 6 cibi diversi ogni settimana.
Ma ad oggi una visita da un medico che attento alla salute del dermobiota, come si svolge? Quali esami vengono fatti per individuare il bullo della situazione?
Allora, intanto io una cosa che dico anche ai miei colleghi dermatologi, che un po' si scandalizzano, è che secondo me il dermatologo, se vuole fare questo tipo di approccio, deve collaborare con il dietista nutrizionista, così come l'ortopedico col fisioterapista, il ginecologo con l'ostetrica.
L'approccio multidisciplinare ormai vincente in tutte le...
Perché purtroppo nella nostra scuola di medicina non abbiamo una cultura così preparata sull'alimentazione. Abbiamo questo limite, quindi dobbiamo collaborare. La mia visita si svolge però con un'attenta anamnesi generale, cioè tutte le patologie e i sintomi che possono essere connessi fra di loro. E questo qui è importantissimo, perché è difficile che uno possa avere 10 malattie, soprattutto un ragazzo giovane, una ragazza giovane che viene per l'acne. Lei viene per quello perché è un problema che si vede e la turba. Però poi, indagando, se uno perde un po' di tempo, non i 10 minuti ma una mezz'oretta a fare un po' di domande, si scopre che ha un problema al ciclo mestruale, un problema di stitichezza. Allora è molto difficile che tu a 15 anni abbia già 3 malattie diverse causate da cause diverse. È molto più facile che ci sia una connessione tra tutte.
Certo.
Allora cerchiamo di capire questa connessione. Faccio fare degli esami del sangue e un diario alimentare, che poi faccio sempre analizzare alla nutrizionista, alla dietista, per capire se lì c'è qualcosa da correggere, e in alcuni casi anche lo studio del microbiota intestinale.
Grazie dottor Pignatti per essere stato con noi, le auguro una buonissima giornata e ricordo anche un suo libro che può essere molto utile a chi è interessato al tema, si intitola Intestino e salute della pelle, per l'appunto.
Grazie.
E anche
voi.
Del cuore,
assolutamente.
E grazie dottor Pignatti, Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e in redazione. Ci sentiamo domani alle 12, non proprio alle 12, dopo il GR delle 12, per una nuova puntata di Obiettivo Salute in Tavola, dove mangeremo, perché dobbiamo dargli da mangiare, no?
Assolutamente.
Ecco, per restare sani, belli, gentili, carini, eccetera, eccetera. Come voi, come noi. A domani.